Ed eccoci di nuovo in diretta, come dicevamo, questa volta ci spostiamo di non moltissimo, ci spostiamo però sul continente africano. Ben tornata la voce di Radio Africa sulle nostre frequenze per parlarvi.
Ciao a tutti e a tutti.
Per parlarvi, ovviamente, non possiamo esimerci di raccontare e parlare, di approfondire quello che sta succedendo in Sudan.
In Sudan, eh sì, perché in Sudan già da giovedì c'erano dei movimenti che facevano presupporre quello che purtroppo è accaduto, c'è una mobilitazione delle forze paramilitari di supporto rapido che aveva cominciato a occupare delle posizioni strategiche senza consultarsi con le forze armate sudanesi. Si era alla vigilia di un accordo che avrebbe dovuto in qualche maniera integrare le forze paramilitari di supporto rapido nell'esercito sudanese, ma questo accordo appunto si è rotto perché non c'era l'intenzione da parte degli uomini di MT di rientrare nelle forze armate sudanesi, e da qui sono cominciati questi scontri feroci, che sono proseguiti ancora, si sono verificati anche intorno all'aeroporto di Merowe, nello stato settentrionale. Le notizie che abbiamo preso vengono da Radio Dabanga, che è un sito molto interessante, una radio, anche una televisione web sudanese che insomma vicina all'opposizione civile, che racconta insomma quello che sta accadendo. Quindi le parti in lotta continuano a rilasciare delle dichiarazioni piuttosto contraddittorie. Di sicuro pesanti combattimenti ci sono stati nelle vicinanze del comando generale a Khartoum, a Omdurman, che è la città gemella nell'East Nile, nella parte orientale di Khartoum Nord. I residenti della città chiaramente subiscono le interruzioni di acqua e di elettricità, non ci sono più gli alimenti perché i mercati e i negozi sono chiusi, i prezzi sono aumentati a dismisura. Secondo il Comitato Centrale dei Medici Sudanesi si parla di almeno 144 civili che hanno perso la vita, cioè, escludendo le vittime militari. Gli ultimi dati delle Nazioni Unite invece parlano di 185 morti accertati, senza distinguere tra civili e militari, ma è probabile che il bilancio delle vittime sia molto più alto, perché molti testimoni riferiscono che ci sono dei corpi nelle strade delle città centrali che nessuno può recuperare a causa dei combattimenti. Chiaramente né l'esercito né l'RSF, che sarebbero le forze paramilitari, hanno fornito stime serie delle vittime. Tutti i media statali sono chiusi, quindi le parti in lotta usano i loro social media per rilasciare delle dichiarazioni estremamente contraddittorie. Le forze armate sudanesi hanno affermato che l'esercito controlla tutti i siti militari a Khartoum, ma l'RSF, le forze di supporto rapido, invece hanno annunciato il loro controllo di diversi siti militari dentro e vicina la città. Comunque le fonti hanno riferito che dopo pesanti combattimenti l'esercito ha recuperato l'edificio della radio e della televisione nazionale, mentre invece le RSF hanno pubblicato un video all'interno dell'edificio confermando che è ancora sotto controllo. Quindi appunto le informazioni sono molto contraddittorie. Alcune persone che vivono nella parte meridionale di Khartoum hanno affermato che i caccia da combattimento dell'esercito hanno preso di mira le basi della RSF, che ha utilizzato anche l'artiglieria antiaerea, quindi i combattimenti nei centri abitati insomma sono piuttosto pesanti, utilizzano armi pesanti. Girano un sacco di notizie non confermate chiaramente sui media, e questo è chiaramente inevitabile.
Sì, c'è anche una guerra di propaganda, come purtroppo è inevitabile,
certo.
No?
Assolutamente. Poi si parla, però le segnalazioni ci sono, delle truppe delle forze paramilitari, che poi peraltro sono gli eredi di Janjaweed, quindi hanno, come dire, delle modalità piuttosto simili, o si insediano in edifici residenziali, costringono le persone a lasciare le loro case. Diversi testimoni hanno visto questi soldati che indossano abiti civili, gettano le uniformi militari sia come atto di diserzione, ma anche come una tattica per combattere in maniera nascosta. E quindi di fatto però Al-Burhan, che è il comandante dell'esercito, ha dichiarato le RSF una forza ribelle e quindi le ha dissolte di fatto. Da che qualche giorno fa si parlava dell'integrazione di queste RSF dell'esercito, adesso sono definite una forza ribelle e quindi sono state dissolte, quindi non c'è più prospettiva anche futura eventualmente di altri accordi. I residenti di Merowe, dove c'è l'aeroporto, hanno confermato che sono stati catturati alcuni esponenti delle forze armate egiziane, e questo queste forze nella presenza delle forze armate egiziane è un problema, perché l'Egitto di fatto sostiene Al-Burhan. Ci sono state delle richieste da parte di Al-Sisi di trattare diciamo così in maniera garantire sicurezza delle truppe egiziane in Sudan, ma in Egitto questa cattura è stata presa piuttosto male dall'opinione pubblica, e quindi bisognerà vedere se questo poi non può essere un'occasione per Al-Sisi di intervenire in quest'area, perché purtroppo questo scontro rischia decisamente di allargarsi anche ad altri attori nell'area, perché sono potenzialmente coinvolti e gli interessi sono piuttosto si intersecano interessi sia di soggetti nell'area sia anche di soggetti esterni. Per quanto riguarda i combattimenti, alcuni analisti come per esempio El Jamil El Fadil, che afferma che le forze armate sudanesi probabilmente sono in grado di sconfiggere le forze paramilitari. Una sconfitta delle forze paramilitari però di fatto è una vittoria quindi dell'esercito, consentirebbe al movimento islamista di tornare al potere, perché Al-Burhan si sta collegando, e lo sta facendo già da tempo, con quella parte che era legata a Bashir e al partito del Congresso nazionale, e quindi una vittoria dell'esercito potrebbe consentire appunto al movimento islamista di tornare al potere, creando una situazione ancora più difficile di quanto non fosse accaduto prima dell'11 aprile 2019, cioè quando il regime islamista di Bashir fu estromesso dal potere dopo 30 anni. Sicuramente l'esercito e il movimento islamico ricorderebbero un regolamento dei conti contro le forze e i partiti civili che sono emersi dopo la rivoluzione e che di fatto in questo momento non hanno la possibilità di agire, considerando i combattimenti che sono in corso. Gli alti ranghi dell'esercito sono in gran parte costituiti da un clan di sostenitori islamisti di al-Bashir che viene chiamato Ikhizan, e Ikhizan è interessante approfondire un po' questo termine, perché è una delle parole più in voga che c'è in Sudan per descrivere quel gruppo elitario e islamista dal quale emergono queste due figure di cui stiamo parlando, il generale Al-Burhan ed MT. Kizan è il plurale di Kots, che significa coppe, e indica il tipo di recipiente usato dalle persone per abbeverarsi nei Burma, delle tipiche anfore riempite d'acqua che a volte si trovano ai lati delle strade. I sudanesi in piazza che lottano per una transizione democratica chiamano gli islamisti militarizzati Kizan, perché tramite questo oggetto semplice e rozzo si può estrarre tutta l'acqua a poco, una metafora di questo che la classe dirigente sta facendo a Sudan da almeno fino agli anni 70. Questi Kizan sono decisamente una delle tante facce che il colonialismo occidentale ha prodotto, cioè uomini che vedono il potere come una risorsa concreta. Questa appartenenza al clan dei sostenitori di Bashir però ne rende molto improbabile il tentativo che sta facendo e che stava facendo prima degli scontri di MT di proporsi come un combattente per la democrazia contro gli islamisti in funzione anti-esercito. Visto che le sue forze paramilitari sono state istituite proprio dal regime di al-Bashir, che sono state schierate per commettere un vero e proprio genocidio in Darfur, i suoi tentativi di presentarsi come un sostenitore della democrazia sono stati giustamente considerati molto ipocriti dai sudanesi. Peraltro le RSF sono già state accusate di saccheggio, stupro, utilizzo degli civili come scudo umano, e quindi già si stanno comportando in una certa in una certa maniera. Se mai dovesse uscire vittorioso MT, sarebbe un ulteriore problema, perché se MT vince si dovrebbe costretto ad accettare la rinuncia al potere, uscire dall'esercito ed entrare nella scena politica, e anche questo potrebbe essere un problema. Da parte delle forze civili, tutti i partiti si sono espressi contro questi scontri militari per riprendere il negoziato che si è interrotto. Questo l'ha fatto sia il National Umma Party, sia il Partito Socialista BAT, e naturalmente anche la coalizione delle Forces for Freedom and Change Democratic Bloc, che è la coalizione unita dei comitati di resistenza, che ha chiesto esplicitamente la fine dei combattimenti e il ritorno dei negoziati. E vediamo se questo poi
anche se mi sarà... Scusate, no, dicevo, anche se mi sembra, insomma, che nonostante in questi un paio di giorni c'è stato, no? Anche ieri doveva esserci una tregua, quantomeno per dare...
È fallita
durante la notte, insomma, già era fallita, non si riesce manca ad arrivare a una tregua di 3 ore, per capirci.
Sì, nonostante siano intervenuti, insomma, anche da fuori del Sudan, molti, sia l'ONU che il segretario di Stato americano, che insomma l'Unione Africana, e infatti il problema è che questo scontro militare ha di fatto silenziato l'opposizione civile, che invece aveva avuto un grande ruolo sia nella caduta di Bashir che anche successivamente, quando si è arrivato a una sorta di accordo per la transizione. MT in tutto questo è vicepresidente del Consiglio, secondo gli accordi di agosto, no? Ed è questa milizia, però, i suoi ex Janjaweed o Rapid Support Forces, RSF, è una milizia che è nata con lo scopo principale di controllare i traffici di migranti al confine libico. Questo bisogna dirlo, perché questo venne nel 2013, in seguito al cosiddetto Khartoum Process, processo di Khartoum, che è una piattaforma per la cooperazione politica fra i paesi lungo la rotta migratoria fra il Corno d'Africa e l'Europa, e tendenzialmente mira a stabilire un dialogo per la cooperazione rafforzata in materia di migrazione e mobilità. Quindi l'Europa ha finanziato queste RSF, e l'Italia è anche addestrati, secondo alcune notizie che sono uscite proprio in questi giorni. Inoltre gran parte delle forze armate, inclusi i servizi segreti sudanesi, e qui parliamo dall'altra parte, detengono molte industrie dal quali traggono un profitto esentasse. Ad esempio l'entourage di MT comanda al Inijad, una compagnia che controlla le miniere d'oro. Forze armate e i servizi segreti beneficiano degli incassi della Military Industry Corporation. Quindi c'è un'ingerenza dei militari nell'economia sudanese che ha delle conseguenze pesantissime, fra cui lo scarso controllo dell'industria mineraria e l'inquinamento provocato dall'uso di mercurio e cianuro per estrarre l'oro, e la separazione dei budget militari dal budget nazionale. Poi c'è l'ingerenza dei militari nell'agricoltura meccanizzata, che è uno dei fattori principali del land grabbing, cioè della cessione di territori, dove i paesi da tutto il mondo compartecipano a quello che è stata definita l'agricoltura estrattiva, attraverso la quale la terra sudanese viene sfruttata per poi essere abbandonata. Quindi, tornando ai Kizan, sin da prima di al-Bashir, stanno prosciugando le risorse del paese con metodi insostenibili sia dal punto di vista ambientale che socio-economico. Poi peraltro il Sudan è tra i maggiori esportatori al mondo di gomma arabica, che è fondamentale nella produzione di bevande gassate, e l'Europa e l'Unione Europea ha esportato 79 tonnellate di mercurio in Sudan solo nel 2015. Quindi diciamo che ci sono tutta una serie di connivenze e di responsabilità che non sono solamente all'interno dello scontro fra questi soggetti sudanesi, ma c'è ben altro, anche perché poi, quando dopo la caduta di al-Bashir, Trump sostanzialmente tolse il Sudan dalla lista degli sponsor del terrorismo, e attraverso questa operazione consentì alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale di cancellare parte del debito pubblico. In cambio si pretese tutta una serie di riforme riguardo l'economia nazionale, fra cui la rimozione di alcuni sussidi statali che sostenevano il prezzo delle materie prime essenziali come la farina, il grano, e questo chiaramente ha portato alla fame, ai costi della vita alle stelle, un po' quello che è successo in Tunisia e in Egitto, insomma. E quindi mentre questa è una situazione le cui responsabilità, insomma, sono andrebbero, come dire, esaminate, guardate. DMT parla sempre, almeno leggendo i giornali italiani in questi giorni, come di un cammelliere. In realtà è uno degli uomini più ricchi del Sudan, perché il controllo delle miniere d'oro gli ha consentito non solo di arricchirsi, di avere un certo potere che non solamente militare ma anche economico, e gli ha consentito anche di mettersi d'accordo con i miliziani della Wagner, che peraltro lo sostengono. Lui il 24 febbraio, quando era a Mosca, è stato un caso, è andato a trovare Putin, e i mercenari della Wagner hanno come schema quello di sostenere militarmente fazione e avere in cambio la possibilità di sfruttare le miniere o le ricchezze. E quindi
diciamo, scusa se ti interrompo, un po' anche vai. In questa terra si stanno scontrando a distanza alcune potenze, no? Perché mi viene in mente, se Al Burhan è appoggiato dall'Egitto, e poi appunto vedremo, no, che è proprio notizia di ieri che invia anche solo per esercitazioni le proprie truppe, e dall'Arabia Saudita, anche si chiama Daglo lui, no? Poi anche, no?
MT,
altrimenti è appoggiato invece dagli Emirati Arabi, da Russia, Wagner, cioè quindi si ripropongono un po' anche gli scontri già presenti, ad esempio sul suolo libico, per capirci.
Infatti, perché poi bisogna pensare.
Non so la Turchia dove sta in questo caso, però.
Beh, ancora non si è definito.
È una battuta, infatti.
E poi probabilmente usciranno fuori, anche perché per esempio lui aveva promesso alla Russia la possibilità di aprire una base militare sul Mar Rosso, cosa molto importante per i russi. Peraltro l'Unione Europea, per esempio, nell'ambito di quel processo di Khartoum di cui abbiamo detto, aveva finanziato il governo sudanese per controllare la migrazione attraverso il Sahara e verso la Libia. Tant'è che molti sudanesi ritengono che questo ha consentito proprio alle forze paramilitari di sorvegliare il confine e quindi arricchirsi con estorsioni, tangenti, riscatti, traffici vari. Tutto l'oro che poi viene da queste miniere va a Dubai, che è la destinazione di tutto l'oro del Sudan ufficiale di contrabbando. Però MT con gli Emirati Arabi Uniti non ha solamente scambi commerciali, perché, e qui andiamo al motivo per cui gli Emirati Arabi Uniti lo sostengono, nel 2015 il governo sudanese ha inviato un battaglione di forze regolari per servire con le forze della coalizione saudita-emiratina nello Yemen, e il suo comandante era Al Burhan, che è presidente del Consiglio adesso. Poi, pochi mesi dopo, gli Emirati Arabi Uniti hanno stretto un accordo parallelo con MT, con tutti e due alla fine, per inviare una forza molto più grande di combattenti della RSF per combattere nello Yemen meridionale, lungo la penisola del Tama, dove c'è una città portuale molto importante che si chiama Udaida, dove ci sono stati aspri combattimenti. MT poi ha fornito unità per aiutare e proteggere il confine dell'Arabia Saudita con lo Yemen. Con tutta questa situazione, la forza delle RSF, che era iniziata con 5.000 uomini, si è decuplicata. Adesso si parla di 70.000 uomini, 10.000 pick-up. In pratica l'RSF è diventata di fatto la fanteria del Sudan, cioè l'unica forza che riesce a controllare Khartoum e anche altre città. Attraverso l'oro e l'attività mercenaria autorizzata a MT è arrivato a controllare un budget politico del Sudan, cioè denaro che lui può spendere per la sicurezza privata, per qualsiasi attività, per farli gestire dai suoi parenti, e quindi appunto, come dicevamo, è diventato uno degli uomini più ricchi del Sudan. Lui sostiene anche l'esercito di Haftar. MT peraltro ha firmato anche un accordo con una società di pubbliche relazioni canadesi per migliorare la sua immagine e ottenere l'accesso politico in Russia e negli Stati Uniti. Quindi è un personaggio che comunque si muove in questo contesto e in fin dei conti è una sorta di imprenditore politico-militare, con un impero commerciale paramilitare che va oltre i confini territoriali e legali, e di fatto poi in qualche maniera è una figura che stringe accordi anche con entità statali. In tutto questo contesto, quindi abbiamo parlato della Russia, dell'Egitto, ma c'è anche Israele, per esempio, perché il Sudan aveva firmato
i famosi accordi d'Abramo.
Certo, e quindi Israele sta lì alla finestra, magari
accordi che comunque erano già stati cominciavano ad essere messi un po' in discussione, in crisi, sì. No? Anche dalla stessa Arabia Saudita, che l'aveva firmati un po' prima.
Sì, infatti Israele sta guardando, cerca di ridurre l'escalation, così dicono i quotidiani israeliani, e poi sia secondo quanto dicono i quotidiani israeliani, i rappresentanti sia di Al-Buran che di Dagalò sono stati in contatto con Israele mentre si combattevano senza esclusione di colpi, quindi è possibile che Israele in qualche maniera cerchi di mantenere una situazione di accordo per mantenere gli accordi di Abramo che gli fanno comodo. La Cina non si è ancora espressa riguardo di questa crisi. Il problema è che questa crisi può coinvolgere anche la Libia, perché le milizie di MT controllano quell'area e la parte del Fezzan, si possono ritirare da quell'area per sostenere i combattimenti di MT, creando una difficoltà notevole ad Haftar. Peraltro anche il Chad ha chiuso le frontiere e guarda con preoccupazione quello che sta accadendo, perché poi la tribù, ecco, di MT è proprio di quella zona al confine con il Chad, e sono sempre stati da quelle parti con dei militari e hanno anche partecipato all'attacco contro Bebi quando N'Djamena fu assediata. Quindi insomma, tutta l'area è molto in subbuglio e in tensione per una guerra che apparentemente è uno scontro di interessi fra due signori della guerra, apparentemente, ma che invece sottende tutta una serie di tensioni, anche perché è un'area estremamente delicata. Peraltro c'è anche il Sud Sudan, perché dove c'è il 75% del petrolio di quello che un tempo era il Sudan unico. Il problema è che se MT dovesse per esempio perdere questo confronto, la cosa più naturale che gli può avvenire è ritirarsi nel Darfur e da lì continuare la guerra civile, creando una situazione di instabilità che si moltiplicherebbe. Quindi tutti gli esiti sono
disastrosi.
Sono piuttosto disastrosi.
No, infatti quello che ti volevo, c'erano due cose, no? Perché un'altra notizia che leggevo che ti volevo chiedere, insomma, così per approfondire. Uno è il fallito tentativo non solo di tregua di cui abbiamo già parlato, ma anche di mediazione dell'Organizzazione Regionale per lo Sviluppo, l'IGAD, come si chiama, insomma, dell'Unione Africana, no? Perché ha inviato i presidenti del Kenya, del Sud Sudan, di Djibouti, ma questa delegazione non è riuscita neanche ad arrivare perché è chiuso l'aeroporto internazionale. Quindi di fatto, cioè, in questo momento il Sudan è totalmente isolato. dall'altro anche tema, anche le notizie insomma che leggiamo poi sui giornali, si parla di estensione di guerra civile, ma in realtà mi pare che i civili stanno solo in mezzo, che questo è un vero e proprio cioè anche su questo mi verrebbe da riflettere, non è una guerra civile, è una guerra tra milizie armate.
Certo, la cosa insomma anche come dire un po' che fa male, diciamo così, è che c'era stato un percorso in Sudan di crescita di un'opposizione civile, di una società civile, di articolazioni varie che avevano portato alla caduta di Bashir, ma anche a un'opposizione molto forte di piazza nei confronti dell'ingerenza dei militari nella vita politica del Sudan. Solo il 6 aprile scorso, che peraltro era una data simbolica perché era l'anniversario delle rivolte del 1985 e del 2019 che finirono poi con il colpo di Stato.
Infatti era l'11 aprile del 19 quando cadde Bashir, no?
Appunto, massicce manifestazioni che avevano bloccato le strade principali, le forze di sicurezza avevano sparato gas lacrimogeni, e quindi insomma c'era una richiesta fortissima della piazza che reclamava il ritorno dei soldati in caserma, e quindi adesso, e poi c'era la possibilità, l'eventualità di arrivare anche a un accordo di transizione, si stava discutendo della tempistica. Tutto questo ha completamente fatto saltare il tavolo, ha completamente oscurato la capacità delle forze della libertà del cambiamento, della coalizione dei partiti civili, di dire la propria su questa transizione, e la parola è passata alle armi. E quindi è un regolamento interno che ha sostanzialmente appiattito quello che invece era un movimento che, peraltro, bisogna ricordare anche che il Sudan ha una tradizione, ha uno dei pochi partiti comunisti in Africa, e era il Partito Comunista Sudanese, che peraltro si era formato soprattutto fra i portuali, ed è stato anche le forze di un certo comuniste sono state anche le prime che hanno partecipato, perché ancora c'era una struttura del partito, alle manifestazioni che sono cominciate per l'aumento del prezzo del grano e che poi hanno portato alla caduta di Bashir. C'è questo movimento civile che poi si è manifestato in piazza, che ha subito peraltro una repressione sanguinosissima. Basti pensare che insomma si parla di più di 150 morti nella manifestazione a Khartoum, quando sono intervenute proprio le RSF contro i manifestanti, con gente buttata nel Nilo. Quindi una repressione molto forte, e soprattutto durante questa lotta si erano create le basi per un'identità nazionale, perché molti manifestanti che provenivano da fuori Khartoum poi si sono accampati davanti alle caserme, c'è stato un modo proprio di creare una identità di lotta collettiva che purtroppo a quanto pare in questo momento è silenziata da questo scontro fra questi due warlord.
Certo, poi quello che non ci viene un po' raccontato è che in realtà si era arrivati, no, dopo questi due o tre anni lunghi di transizione, di dialogo, per tornare a un governo civile, no? Ogni volta si era arrivata ad un accordo i primi di dicembre dello scorso anno, che dava proprio in questi giorni, in queste date, cioè i primi di aprile, l'11 aprile, proprio in maniera simbolica, la nascita di un nuovo esecutivo in cui venivano esclusi, come dicevi te, i militari, no? Ed è proprio questo, insomma, all'avvicinarci insomma della data in cui i militari dovevano essere esclusi, in cui doveva esserci uno smantellamento delle varie milizie, salta, come hai detto te, salta il tavolo,
salta,
no?
L'accordo, ma infatti, perché poi il problema nasce nel momento in cui si è arrivato al punto per cui le RSF dovevano essere reintegrate nell'esercito, e quindi è chiaro che proprio questo intreccio fra forza militare e potere economico ha fatto sì che le RSF non volessero rinunciare alle loro prebende e quindi si sono opposti a questo. Contemporaneamente MT Dagalò stava facendo un lavoro, un lavorio di rivendersi come contrapposto a Buran, che invece si stava avvicinando alle vecchie forze di Bashir, e quindi c'era già questo processo che escludeva comunque qualsiasi interlocuzione con i partiti civili. E questo è stato per il momento è l'esito, poi vedremo come si svilupperà, ma la congiuntura, come dire, è estremamente pericolosa.
Sì. Sì, infatti sarà sicuramente una situazione che, insomma, è molto esplosiva, perché mette in discussione l'intera regione, l'intera area, no? E quindi è un conflitto che sicuramente coinvolge anche i paesi limitrofi, è questo che non fa ben sperare. E considerando appunto che, tra le altre cose, come dicevi te, le condizioni in Sudan sono veramente proibitive in questo momento, perché non fa caldo, quindi non essendoci, insomma, i beni di prima necessità, l'energia elettrica, veramente
è un disastro. Sì,
le persone cioè leggevo alcuni articoli in cui si parlava appunto del governo centrale di Al Buran che diceva alla gente di rimanere chiusa dentro casa, ma dentro casa senza energia elettrica, senza niente, con 40 e passa gradi c'è il rischio appunto di mortalità di molto più alto.
Ma poi non c'è cibo praticamente, quindi anche. Il problema è anche quello, e non funzionano neanche i presidi medici. Mentre è in corso una vera e propria battaglia campale con l'utilizzo di carri armati, aerei, artiglieria, quindi insomma non è solo scontri con armi leggere, e questo tant'è che in soli 3 giorni si parla più di 140 morti.
Certo, addirittura quindi... ad esempio oggi su Focus von Africa Antonella Napoli ha scritto 300 morti, quindi ora non so
ma
quanto
il problema è che infatti non si riesce neanche a contarli, neanche certo. A portarli via oltretutto, quindi sì. Questo è il problema. Io dunque, per chi volesse seguire praticamente in diretta, insomma, questo vi consiglio di guardare questo sito di Radio Dabanga, che è molto interessante, scritto in inglese, che dà veramente delle notizie praticamente in diretta e che aiuta molto a capire veramente com'è la situazione in questo momento.
Come si chiama? Puoi ripeterlo, che ho sentito male?
Radio Dabanga.
Dabanga.
Dabanga, sì.
Va bene, quindi il nostro consiglio per seguire più da vicino cosa avviene in Sudan, poi...
Sì. Independent news from the heart of Sudan, quindi notizie indipendenti dal cuore del Sudan.
Va bene, io ti ringrazio, e insomma sicuramente avremmo avuto dovevamo parlare di tante, sono successe tante cose in questi ultimi 2-3 giorni, dall'arresto in Tunisia
del leader dell'opposizione islamista a quello che succede in Ituri, in Congo, ma ci dovremo ritornare.
Infatti, di quello che succede anche in Burkina Faso, abbiamo visto veramente c'è un momento di tensione molto molto alta. Però insomma,
oggi... anche perché l'ultima cosa che mi viene in mente è che con questa situazione di tensione internazionale l'Africa sta ritornando ad essere veramente il teatro di scontro tra gli interessi delle grandi potenze imperialiste, purtroppo. E tutto quello che succede lì c'ha un riflesso.
È anche il nostro piano Mattei, dovremmo tornarci un po' sopra.
Dovremmo parlare anche della memoria un po' labile di questi osceni personaggi che vanno in Etiopia ad abbracciare i bambini e a scordarsi di quello che abbiamo fatto noi, quando poi invece il cognato parla di sostituzione etnica ed era quello che presenziava l'inaugurazione del monumento a Graziani ad Affile. Parliamone. Vabbè,
insomma, diciamo che noi la memoria ce l'abbiamo ancora.
Ce l'abbiamo ancora, per fortuna.
Vabbè. Non siamo stati colpiti da quella strana malattia che fa dimenticare tutto. Io ti ringrazio e ci risentiamo come di consueto tra 15 giorni. Grazie.
Ciao a tutti e a tutti. Ciao.